È un po' sfibrante il fatto che in qualche maniera, ma questo è tipico della nostra epoca, della nostra situazione, il fatto che come cristiani tutte le volte che ci troviamo è come se fosse necessario partire di nuovo, cioè il fatto di riconoscere che essere cristiani di questi tempi è piuttosto faticoso, piuttosto difficile capire cosa voglia dire, costretti come siamo a rimotivarci sempre di nuovo, a riproporre incessantemente la domanda su che cosa voglia dire essere cristiani. Questo perché la nostra vita cristiana non trova un ambiente sociale favorevole, ecco, si potrebbe dire in maniera semplice così. C'è un cristianesimo che non trova sostegno in un ambiente che in qualche maniera lo inquadra in certi riti, in certi costumi, nella mentalità. Quindi non trova un ambiente che istruisca la vita cristiana, la nutra. Mentre noi viviamo in realtà in un ambiente largamente secolarizzato, se non anticristiano in molti aspetti, viviamo comunque in un ambiente pluralistico, distraente, dissipante, perlomeno indifferente, per lo più indifferente nei confronti della tua fede, no? E in questo senso la fede di ciascuno di noi in un ambiente così rischia un po' di perdersi di avere la reazione di chiudersi nell'anonimato, nell'afatico, cioè nel fatto che ognuno poi pensa quello che vuole, ma nessuno può confidare all'altro che è bello essere cristiani, che l'essere cristiani vorrebbe dire sta roba qui che è bella, no? E questo ambiente ci fa perdere in qualche maniera anche la convinzione. So, a me impressiona molto, per esempio, continuiamo a dire la fede degli anziani. Provate a accostare un po' gli anziani su queste robe qui. Io trovo una grande devastazione in realtà. Cioè è come se fossero lì a dire chissà se è vera sta roba qui, se è vero quello che ci hanno detto da bambini, chissà cosa sta in piedi oggi, cosa sta succedendo, cos'è sicuro, no? Cioè la reazione è un po' questa, E tantomeno c'è il coraggio di proporre ad altri la propria fede come una cosa che vale, come una cosa bella. Al massimo quando uno è un po' convinto se lo tiene per sé, deve cercare col lumicino una persona a cui lo possa dire, no? Ecco, questa situazione che poi nella retorica ecclesiastica fa parlare di una nuova evangelizzazione, di una chiesa missionaria, no? Continuiamo con le parolone. Che documenti sono pieni di ste robe qui, la chiesa è missionaria o non è, ma dov'è, no? E comunque vabbè, appunto, questa situazione si capisce, potrebbe suggerire l'idea che c'è bisogno di una missione, di una riproposta dell'essere cristiani, e invece si vede che la missione non parte, i missionari non ci sono. E la chiamata ad andare in missione, che pure sarebbe urgente in questa situazione, non ci trova ben disposti. Le letture della liturgia di stasera hanno come tema proprio questo, no? La chiamata del profeta di Amos e nel Vangelo la chiamata dei dodici alla missione. Quindi il tema è l'invio in missione. E tuttavia mi pare ci trova assolutamente titubanti e indisponibili. Almeno mi pare di sentire, mi pare di capire, però se io dico delle cose troppo strane fatemelo capire, perché a me pare tante volte di interpretare l'aria che gira, ma magari sono io che sono tagliato fuori, no? Invece sono tutti pieni di fede, sono tutti apostoli, sono tutti missionari, no? Quello che dicono i documenti è vero, invece magari no. In questo senso si potrebbe in questa meditazione che facciamo insieme per qualche minuto, ci si potrebbe far aiutare dalla seconda lettura, dall'inno, dal canto che inizia la lettera agli Efesini, cercando un po' di chiederci cosa comporterebbe una chiara identità cristiana. Cioè quali sono le convinzioni che dovrebbero caratterizzare un cristiano, quali sono le cose in cui credere che ci distinguerebbero dagli altri. Ecco, vorrei provare a dirlo con le parole della lettera agli Efesini, la benedizione della lettera agli Efesini. che ci dà lo spunto di fare qualche verifica sul fatto che noi abbiamo questi atteggiamenti o non li abbiamo. E intanto, comunque, se non avessimo gli atteggiamenti, il testo ci permette di contemplare un po', di pregare cosa potrebbe essere, cosa dovrebbe essere, no? E quindi anche magari di chiederlo nella preghiera, se poi non lo stiamo sperimentando. Allora, la prima caratteristica di un'esistenza cristiana, secondo questo testo, io traduco un po' evidentemente, non posso ripetere le parole, scavare, lettere le Efesini ha una sua problematica, quindi lasciatemi la libertà. La prima qualità della coscienza cristiana dovrebbe essere la consapevolezza, come si dice, di persone che stanno svolgendo un compito, che non siamo qui per caso. Questa è la prima caratteristica. Sappiamo bene che qualcuno ci ha mandato e siamo obbedienti a sta roba qui. Cioè l'idea che la nostra vita sia tracciata, sia chiamata, sia preceduta, sia comandata, beh, questa è la prima caratteristica. Se non c'è questo non c'è più niente. È quello che si dice il senso della vocazione, no? Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è il punto di partenza, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Cioè la vita cristiana dovrebbe essere anzitutto la percezione della vita come una benedizione. Con quello che io sto facendo, con quello che io sto vivendo, sto rendendo grazie per una grazia ricevuta. Il senso di vita come benedizione, la vita come lode, come riconoscimento, perché siamo stati preceduti da una parola buona, perché veniamo da uno splendido disegno che qualcuno ha su di noi, siamo stati scelti, siamo stati eletti, siamo stati chiamati, e il luogo vero da dove noi veniamo, e quindi l'identità più profonda, il nostro essere profondo è nei cieli, no, in Cristo. Prima della creazione del mondo, in Dio, si è pensato a me, si è parlato di me, e tutto ciò che esiste in qualche maniera è stato fatto per me. Ecco, questo senso della elezione, che è la radice della fede poi, che, come intuite subito, deve farsi largo invece a fatica in noi contro tante tentazioni. La tentazione di una causalità della mia storia e quindi di un deprezzamento di me. Cioè io sono per caso uno tra i viventi, uno che cerca di sfruttare la cosa che gli è capitata e basta. E questa è la radice del peccato, no? Il deprezzamento di me, il non capire, io lo so Signore che vengo da lontano, abbiamo iniziato così questa assemblea, mi dice non lo so che vengo da lontano e non ci credo che vengo da lontano e non ci credo che davvero qualcuno mi ha chiamato e che sono nelle mani di qualcuno, no? Non sono disposto a stupirmi, appunto, non sono disposto a lodare, non sono disposto a benedire. Non sono disposto a credere, appunto. Oppure altra tentazione nei confronti di questo senso della vita come elezione, come benedizione. Tutta la vita piena di ansia, che è solo preoccupato di sé, come dice il Vangelo, e del domani, ma del domani proprio un minuto. Si risolve tutto lì, hai capito? Devo risolvere i miei problemini, non c'è nient'altro, proprio nient'altro. Quindi questa vita nell'affanno e quindi nella lamentela continua, nel risentimento, perché vedo solo ciò che mi manca, vedo solo ciò che non sono fortunato di avere, vedo solo ciò che mi va male, vedo solo che gli altri stanno meglio, vedo solo che io dovrei star meglio di quel che sono. Questa forma crudele di egoismo, di chiusura, infantile su se stessa, che è così spontanea, no? Che è così diffusa, è così comune. e anche contro la tentazione di una pretesa arroganza che sperpera la vita, di cui ci si sente padroni, le diverse forme di stupidità, di malvagità che vengono da questa superbia, da questa presunzione, da questa stupida presunzione di essere i padroni della vita. Quindi, a prima immagine, lo capite che ci si potrebbe fermare a tirar giù molte conseguenze di modo di vivere, no? Ma cogliamo il tipo, lo stilema, la figura. Ecco, il cristiano dovrebbe in qualche maniera essere anzitutto quest'uomo che svolge serenamente un compito, che ha il senso di essere stato mandato, appunto, il senso dell'obbedienza, ma l'obbedienza di quella simpatica, di quella in cui uno si trova dentro, in cui uno è davvero riconoscente, che è orgoglioso che gli è stato dato un compito. Questa è la prima roba, secondo me. La seconda: ma sono stato scelto per che cosa? Sono stato eletto, come mai Dio si è interessato a me? Perché appunto questo è impensabile, no? Se parto da me. Ma che idea aveva questa scelta, questa elezione? È orientata a uno scopo. Il testo dice, gli Efesini, siamo stati scelti per essere santi. E cioè, tradotto in questo linguaggio, vuol dire per diventare simili a Lui. Perché Dio è santo, solo Dio è santo. E noi siamo stati scelti per essere un po' come Lui, al suo cospetto, nella carità, predestinati ad essere suoi figli adottivi. Cioè ha preso questi animali, queste creature terrene che vengono dalla polvere di carbonio delle stelle e poi dalle prime forme di vita che vengono dal maschio, dalla femmina, dall'uomo, dalla donna. Ha preso queste creature e le fa figli adottivi, che si comportino un po' come Lui, che diventino santi, capito? E la santità si specifica è nella carità, altro termine che darebbe luogo a mille discorsi, anche esemplificativi, ma detto sinteticamente, noi siamo qui per compiere un'impresa, per andare a scuola da Dio, no? Per questo apprendimento esaltante che ci aiuta a diventare figli di Dio, per diventare un po' come Dio, a partire dal nostro essere di terra, di viscere, animali. Siamo chiamati a sentire, a ospitare, a tradurre la tenerezza di Dio. Cioè la capacità di intenerirsi per gli altri, di prendersi cura, di dare loro la vita, imparare la carità, appunto. E poi alcuni cristiani, anche il Papa ultimo cerca di descrivere, no? Però appunto lo sappiamo bene, per fortuna di questa roba molto più che dei testi abbiamo esperienza, abbiamo imparato da papà e mamma, impariamo da un sacco di persone tutti i giorni cosa sia la carità. Questa capacità di intenerirsi per gli altri, di prendersi cura, di dare la vita, imparare ad amare come Lui diventando anche noi figli, come il Figlio in unione al Figlio. Ecco, questo è il secondo tratto. Il cristiano, certo, sembrano cose molto generali, tuttavia secondo me sono figure molto concrete invece. Come uomo della tenerezza verso l'umano, come un uomo umano, cioè se incontrate una persona che è dura con gli altri, se importate una persona che non le frega niente degli altri, se incontrate una persona che è preoccupata solo di sé o di arrivare, beh, questo qui appunto non è stato ancora toccato dall'elezione, non l'ha ancora fatta sua, come si può dire? Non è un missionario, missionario è quello che in qualche maniera lascia trasparire questa umanità, questa fraternità, questo senso della fraternità, questa distinzione dell'umano, questo annusamento di ciò che è umano, questa sensibilità umana, appunto, che è un tratto della figliolanza di Dio, un tratto dell'essere figli adottivi. Terzo, è nel Figlio un compagno misterioso che redime, che si immerge, nel male e nel tragico del mondo e lo riscatta. E il senso di Gesù, appunto, il Redentore, il Figlio, che è la grande invenzione di Dio, è nel Figlio, dice il testo, che noi siamo uomini. Noi creature della terra siamo stati pensati e creati nel Figlio, ed è nel Figlio che veniamo tirati su, veniamo educati, portati a diventare figli. E il Figlio è proprio quella realtà divina, quel Dio appunto che si è immerso nel mondo, si è fatto uomo, ha condiviso la nostra condizione umana, si è incarnato, si dice, no? Per riscattare la nostra carne. Il testo dice, e ci ottiene con il sangue, sappiamo bene la storia di Gesù, con il sangue ci ottiene il riscatto, la redenzione e il perdono dei peccati. Appunto, essere cristiani vuol dire avere questa percezione che Dio si fa carne e che dà il suo sangue, no? Che entra nell'opacità, nella violenza, nel peccato della carne, il volto di Gesù crocifisso, per riscattare e redimere l'uomo e portarlo nel regno della tenerezza di Dio. E questo è il terzo tratto, secondo me, del missionario, del cristiano. È l'uomo che sente molto il male del mondo, sente molto il peccato, sente molto la cattiveria degli uomini, sente molto la necessità che questa carne, che questa umanità sia riscattata dalla sua ignoranza, dalla sua violenza, dalle sue miserie, dai suoi peccati, no? Che debba essere salvata, appunto, contro una visione superficiale allegrotta della realtà. Questo brutto mondo, in preda al male, in realtà è avvolto da un Vangelo di perdono e di redenzione. Tutte e due queste cose qui, il senso del carattere perso del mondo e il senso della sua riscattabilità, del suo riscatto, il senso che il mondo è cattivo e il senso che più grande della cattiveria del mondo c'è una bontà che lo avvolge. E quindi la disponibilità a partecipare alla tragedia del mondo. Vorrei dire, una parola magari che può essere equivoca, ma mi pare che il senso tragico del mondo, della storia, faccia parte della fede, una visione antitragica della vita, che è quella di chi mangia la sua pagnottina e se gli va bene poi lui è contento, mi pare che sia radicalmente anticristiano. E infine, L'idea che la lettera agli Efesini dà dell'identità cristiana, che è il senso del verso casa. L'attesa di una ricapitolazione. In Cristo Dio ha rivelato, dice il testo, il mistero della sua volontà, e cioè il disegno di ricapitolare, come fosse un gomitolo che si sgomitola e poi bisogna riaggomitolare, no? La storia che si ricompone, che ritorna. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, l'umanità ma il cosmo intero. Questo disegno, questa elezione da cui veniamo, con questo compito da svolgere, con questa compagnia tragica da vivere, questo grande disegno in realtà ha un compimento, e Cristo è la chiave di volta, è l'origine e la fine, colui che ci salva con il suo sangue e riscatta la nostra storia, e colui nel quale da prima della fondazione del mondo Dio Padre ci ha scelti per essere suoi figli, ed è lui che ricapitola tutte le cose. La coscienza cristiana mi pare debba essere la coscienza della storia avviata a un compimento, e anche qui sappiamo che è difficile credere a sta roba, qui è difficilissimo, le tentazioni sono facili, l'evidenza di una irrimediabile dispersione, cioè questo è ciò che è evidente, è che tutti vanno a sbattere uno di qua, uno di là, dove si riuniscono questi? Dove si riuniscono? Contro questa evidenza di una irrimediabile dispersione, l'attesa invece di questa universale riunificazione, no? Beh, questa è la visionaria, appunto. Ma il cristiano è una persona che ha quest'idea di fondo. E contro l'evidenza che tutto decade, tutto muore, il senso di una resurrezione finale, o che tutto si risveglierà, appunto. Ecco, sono cose consolanti, di grande consolazione e altrettanto incredibili. Ecco perché io continuo a dire che la fede è proprio una cosa strana, è una cosa così bella, così sentita, così vicina e così lontana da noi, così lontana, così diversa. Noi siamo un'altra cosa, queste sono le idee di Dio, non le nostre. E la fatica di Dio appunto di convincerci di queste cose. Consolanti e incredibili convinzioni della coscienza cristiana che sono esposte continuamente alla nostra incredulità. Perché noi continuiamo a dire, ma no, ma è mica vero quelle robe lì. E all'ironia o alla derisione del mondo che ci circonda. Chi ci crede a queste robe qui? E allora la liturgia di oggi, vedete che era molto elaborata, è possibile tenerle vive nella coscienza queste robe soltanto in un'assidua familiarità con Gesù. E questo è il senso della Chiesa, questo è il senso di andare a messa, questo è il senso di leggere il Vangelo, di celebrare l'Eucaristia, no? Cioè, di fronte alla mia incredulità e di fronte all'incredulità del mondo, questa idea forte che io vengo da un disegno di Dio, che Lui mi vuol far santo come per far diventare suo figlio, che mi ha dato Gesù come amico di vita e come compagno di carne per passare nella tragedia del mondo e riscattarla. E l'idea appunto di un ritorno, sarò tra i ritornanti che si ritrovano. Perché queste robe qui appunto possono rimanere nella mia coscienza e io le possa dire mie, le possa credere. Devo continuamente andare a bussare a Gesù e dire, prova a dirmi ancora quella roba lì, dimmela ancora una volta, fammela capire, fammela vedere, mettimela nel cuore, tienila dentro, perdonami se non ci credo. E questo è il senso dell'essere Chiesa, familiarità con Gesù e in un continuo ascolto della missione che Egli ci affida, a favore di tutti, andate. E sentite il Vangelo, chiamò i dodici, disse, andate e annunciate sta roba meravigliosa che Dio ha in testa per l'uomo. E poi venivano dette due o tre caratteristiche della Chiesa sulle quali non ci fermiamo, le conosciamo bene, ma dunque una è proprio questa, andate, se non c'è questo senso del movimento, se non c'è questo senso che abbiamo qualcosa di bello, di grande da portare, se non c'è appunto la missionarietà, vuol dire appunto che non c'è niente da portare e non c'è la passione per i tanti fratelli che hanno dentro anche loro sta roba qui e possono essere aiutati da qualcuno a riscoprirla, a riviverla, a tenerla viva come noi siamo aiutati da altri. A due, perché se stai da solo due o tre ore queste cose qui le vendi. Cioè, occorre in qualche maniera fare un'esperienza di chiesa, di fraternità, che faccia da supporto al Vangelo. Se non c'è una comunità che vive di Vangelo, il Vangelo sparisce, appunto. E poi andate senza prendere due scarpe, due vestiti, la bisaccia, il denaro, a mani vuote. La gratuità della Chiesa, la libertà della Chiesa nell'annunciare il Vangelo. E il rispetto totale dell'altro, il disinteresse, ma anche un'effettiva, come si dice, leggerezza dell'essere Chiesa. Noi non possiamo essere missionari noi a sta maniera dove ognuno va in Chiesa solo per un interesse suo, ma non c'è slancio missione, non c'è la gratuità, la missione è gratuità appunto. Non c'è gratuità nelle nostre Chiese. E quindi non c'è contagio, non c'è fascino, non c'è comunicazione, non c'è trasmissione, non c'è evangelizzazione, appunto. in qualunque casa entriate, eccetera, eccetera, l'ospitalità, trovatevi a casa vostra in tutto il mondo, in tutte le culture, anche in quella postmoderna, non c'è niente di estraneo a un cristiano, perché queste idee sono talmente grandi che sono ospitabili in tutte le civiltà, in tutti i periodi storici, in tutti i momenti della vita dell'uomo. Trovarsi a casa propria in ogni luogo. E più radicalmente considerare ogni uomo come un possibile fratello, questa è l'ospitalità. L'ospitalità che è sempre accogliere Dio, perché prefigura questa riunione di tutti in uno solo. Il fatto che tutti possano essere ospitati da me vuol dire proprio che io ho l'idea che in qualche maniera siamo già uniti, saremo comunque uniti. E siamo tutti, anche se andiamo dall'altra parte del mondo, incontriamo una persona, dobbiamo essere sicuri che quello ci considererà suo fratello. Questo è il regno di Dio. No? Ecco, il Signore anche stasera, come gli è successo nella vita, come gli succede da 2000 anni, si aggira come può aggirarsi un morto che però è vivo al di là della morte ed è presente in questa maniera strana dei discepoli, della scrittura, dell'Eucaristia. Il Signore si sta aggirando anche stasera qui a Bergamo, in questo quartiere, e sta cercando alcune persone da mandare in missione.